Ed oggi meditiamo nel capitolo 4 di Esdra. Vogliamo esaminare alcune norme per costruire bene, alcune regole per costruire bene. Dio sia lodato. Capitolo 4 dal primo verso. Quando i nemici di Giuda e di Beniamino vennero a sapere che i reduci dall'esilio costruivano un tempio al Signore, Dio di Israele, si avvicinarono a Zorobabele e ai capi famiglie e dissero loro: «Noi vogliamo costruire con voi, perché come voi noi cerchiamo il vostro Dio e gli offriamo sacrifici dal tempo di Esaraddon, re di Assiria, che ci ha fatti venire in questo paese». Ma Zorobabele, Josuà e gli altri capi famiglia di Israele risposero loro: «Non è compito vostro costruire insieme a noi una casa al nostro Dio. Noi la costruiremo da soli al Signore, Dio di Israele, come Ciro, re di Persia, ci ha ordinato». Allora la gente del paese si mise a scoraggiare il popolo di Giuda, a molestarlo per impedirgli di fabbricare e a corrompere dei consiglieri perché facessero fallire il suo piano. Questo durò per tutta la vita di Ciro, re di Persia, fino al regno di Dario, re di Persia. Dio sia lodato. Gloria a Dio. Abbiamo detto, e lo ripetiamo, che un rimanente del popolo di Israele, circa 50.000 persone, tornarono da Babilonia in Israele perché il Signore gli aveva risvegliato lo spirito. Lo aveva fatto innanzitutto con il re di Persia, con Ciro, e infatti girate un attimino pagina, due pagine sono sufficienti per andare in Secondo Cronache, capitolo 36, verso 22, nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunziata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce per iscritto fece pubblicare per tutto il regno questo editto. Così dice Ciro, re di Persia: «Il Signore, Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra ed egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme, che si trova in Giuda. Chiunque fra di voi e del suo popolo sia il Signore, il suo Dio, con lui e parta». Dio benedica questo verso al nostro cuore. Vedete, questo avvenne in un cuore pagano, in un cuore, pensate, di un re inconvertito. Il Signore gli ha destato lo spirito, il Signore gli ha dato degli ordini, gli ha comandato di tornare, di incoraggiare, di scrivere e di dare impulso al popolo del Signore. Quali meravigliose strade il Signore usa per portare avanti il suo piano. Il Signore sveglia il suo cuore e sveglia anche il popolo. In Ageo, che è il profeta contemporaneo, dice la Bibbia che lo Spirito Santo risvegliò lo spirito di Zorobabele, di Josué e di tutto il popolo affinché tornasse per ricostruire il Tempio. E così avvenne. Tornarono e cominciarono a costruire. Cominciarono a costruire il Tempio, poi successivamente le mura e poi anche le città. Ma, come vi ho detto anche precedentemente, quando ci sono delle belle opportunità ci sono sempre anche delle grandi opposizioni. E così si è verificato. Stavano appena cominciando a costruire il Tempio che subito il nemico comincia a fare guerra. E questa sera voglio esaminare alcune cose, tre semplici punti che ci aiuteranno a comprendere questo messaggio. Innanzitutto, i pericoli che bisogna evitare per costruire bene. Poi, il piano che dobbiamo realizzare e le promesse che dobbiamo afferrare. I pericoli da evitare. Ci sono sempre tanti pericoli. Se vogliamo costruire bene, dobbiamo evitare certi pericoli. Noi siamo chiamati a costruire. Il popolo di Israele, tornando da Babilonia, doveva costruire tre cose, perché le profezie di Geremia prevedevano tre cose. Ricordiamocele bene. Innanzitutto dovevano costruire il Tempio, quindi dovevano costruire la vita religiosa, dovevano ricostruirla e costruirla bene, il Tempio e la vita di comunione con Dio. Poi dovevano costruire le mura, ed era la protezione e la separazione dal mondo. E poi dovevano costruire le proprie case, perché il popolo doveva essere un popolo numeroso e benedetto. Perché il Signore voleva fare questo? Perché Dio ha un piano glorioso. Dio ha un piano glorioso. E la prima cosa che voglio esaminare proprio è il piano da realizzare, il piano di Dio che bisogna realizzare. Dio ha un piano. Perché Israele doveva fare questo lavoro? Il Signore ha tutto perfettamente sotto il suo controllo. Tutto il piano nei minimi particolari. Tutto è sotto il suo disegno. E Dio aveva preparato un piano per accogliere il suo figlio, il Messia, l'unto di Dio. Doveva quindi ricostruire il Tempio, perché il Signore Gesù doveva presentarsi nel Tempio. Doveva costruire le mura, perché Gerusalemme doveva essere ricostruita, e Gerusalemme doveva essere piena di case, piena di gente, dai bambini agli anziani. Perché Gesù doveva ritornare. E la Bibbia dice che nel compimento dei tempi, Dio si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo al popolo, agli uomini. Gloria al Signore. C'erano le profezie, e le profezie prevedevano che sarebbe nato Gesù, che sarebbe entrato in Gerusalemme, che avrebbe fatto gloriosi miracoli, che avrebbe insegnato in Gerusalemme, nel Tempio, e poi fuori dalle mura sarebbe stato innalzato fra cielo e terra e crocifisso per la salvezza degli uomini. Quindi era necessario che questo piano doveva essere perfettamente adempiuto. Ancora oggi noi dobbiamo fare una cosa simile. Il Signore sveglia lo spirito e negli ultimi tempi risveglierà molti cuori, perché c'è un piano che deve essere realizzato, un progetto che deve essere eseguito. Il Tempio deve essere edificato e ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo. Gesù ritorna. E come è venuto la prima volta, Israele era stato perfettamente ricostruito, il Tempio, le mura e le case, così ancora oggi deve essere ricostruita la Chiesa, le famiglie, e deve essere ricostruito il Tempio che siamo ognuno di noi. In Corinzi dice chiaramente: noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Noi abbiamo il compito di costruire questo Tempio. Gesù ritorna, fratelli. Gesù ritorna, egli alle porte. Noi non possiamo rimanere addormentati, dobbiamo pregare che lo Spirito risvegli il nostro cuore. Perché? Perché Gesù vuole il suo Tempio edificato. Non solo gli individui, ma la Chiesa. Le profezie di Geremia prevedevano che Gerusalemme fosse nuovamente ripieno di bambini. Io l'ho visto con i miei occhi per ben due volte. I bambini in Gerusalemme oggi che riempiono le piazze, le popolazioni di ogni gente, e Israele che è pieno di giovani, è un popolo, una nazione con la percentuale più alta di giovani. Il Signore sta preparando il suo popolo perché Gesù deve ritornare, come le profezie dicono. Gesù ritornerà a Gerusalemme e metterà i piedi letteralmente sul monte degli Ulivi. E il Signore sta adempiendo queste profezie. Ma c'è un altro piano spirituale che deve essere realizzato. La Chiesa dell'Iddio vivente deve essere una Chiesa vigilante, deve essere una Chiesa edificata, ed ogni singolo credente deve essere un tempio edificato alla gloria del Signore. Leviamoci, è il grido di Ageo, e mettiamoci a costruire. Neemia altrettanto, leviamoci e mettiamoci a costruire, non saremo più nella vergogna. Il Signore ci chiama a costruire. Perché? Perché Gesù ritorna. C'è un piano da realizzare, c'è un progetto da eseguire. E Israele, questo rimanente di 50.000 persone, era spinto a fare questo. E si misero a costruire. Prima l'altare e poi cominciarono a mettere il tempio. Ancora oggi il Signore vuole un popolo risvegliato che ha un grande zelo, una grande volontà di eseguire il piano, il progetto di Dio. Non dimentichiamocelo, ogni giorno il mio e il tuo impegno deve essere quello: Signore, quest'oggi voglio mettere un altro mattone nel tempio della mia vita. Voglio mettere ancora un po' di materiale prezioso per costruire bene il tempio alla tua gloria. Signore, quest'oggi voglio impegnarmi di trovare dal tuo deposito oro, argento, pietre preziose per costruire un tempio che ti onora e ti glorifica. Badate bene come costruite. Ageo grida: salite sul monte, andate a prendere il legname sul monte, non nella valle. Non le canne della valle, ma il monte vi offre il legno di cedro. Signore, aiutaci a prendere in alto il legno migliore per costruire la tua casa. La prima cosa dunque, un progetto da realizzare, un progetto da eseguire, un piano da mettere in atto. Alleluia. Signore, aiutaci a non lasciarlo lì morto, a non fare come colui che aveva quel talento, che lo mise nella buca e si mise a fare i suoi comodi. Poi il Signore torna, comincia a giudicarlo: tu sei un Dio aspro, un padrone che raccogli dove non semini, sei un padrone severo, e io per paura ho messo il tuo talento nella buca, ecco, ti restituisco il tuo. Fratelli, vogliamo essere come gli altri, che appena ricevono la ricchezza divina si mettono a edificare, a produrre. Siete d'accordo con me? Un progetto da realizzare, un progetto da mettere in atto. Alleluia. Ma, fratelli, c'è una seconda cosa molto importante. C'è un pericolo da evitare. Cosa avvenne? Quando i nemici di Giuda, di Beniamino, vennero a sapere che i reduci dell'esilio costruivano un tempio, che cosa dissero? Vogliamo costruire insieme con voi. Ah, che bella opportunità, che bella occasione. Siamo pochi, ci mettete le vostre forze. Una bella opportunità. Ma la Bibbia dice chiaramente che la luce con le tenebre non possono andare insieme. I samaritani, non abbiamo il tempo di andarla a vedere, era un popolo misto. Noi adoriamo il vostro Dio da tempo, ma come lo adoravano? E la loro adorazione è mista di idolatria. Era un popolo che non era annoverato nella genealogia di Israele. Fratelli e sorelle, noi non possiamo costruire un tempio al Signore insieme con il mondo. Puoi costruire la tua vita insieme con le cose di questo mondo? Puoi costruire la tua vita spirituale mantenendo dentro di te abitudini, amicizie, metodi, comportamenti sbagliati? Che tempo possiamo costruire, che tempio possiamo edificare se insieme con noi
c'è ancora il vecchio uomo. Se Renato non nasce di nuovo e non è una nuova creatura, può questa nuova creatura costruire insieme con il vecchio Renato? Può il vecchio uomo costruire con l'uomo nuovo? Che fate? Li fate lavorare insieme? Possiamo permettere che la nostra vecchia natura edifichi insieme a noi? Cosa dice la legge? Non mettere il bue ad animali diversi. Non mettere il bue con il cavallo. Non è possibile conciliarli insieme. Abbiamo bisogno di che cosa? Di separazione. Alleluia. Il popolo del Signore è un popolo separato, un popolo che si distingue. Mi sarete santi, dice il Levitico 20:26, poiché io, il Signore, sono santo. Io vi ho separati dagli altri popoli perché foste il mio popolo. Voi siete separati, voi siete santi. Israele è un popolo che dimora da solo, dice in Numeri 23:9, e non è contato nel numero delle nazioni. Israele è un popolo solo. La Chiesa è un popolo solo. Noi siamo separati. Vogliamo rimanere tali. Non possiamo costruire con il mondo. Non possiamo stare insieme. Che comunione c'è fra gli idoli e il Signore? Che comunione c'è fra le tenebre e la luce? Fra il sacro e il profano? Il Signore ci ha chiamato di essere soli. Però attenzione, la Bibbia dice chiaramente che bisogna essere separati ma non isolati. Separati ma non isolati. Vi faccio vedere due testi che sono un modello per noi. Parliamo di Gesù, Ebrei capitolo 7, se tenete il segno, capitolo 7 degli Ebrei, verso 26, dice, infatti, Ebrei 7, 26, a noi era necessario un sommo sacerdote come quello, attenzione, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli. Gesù era separato dai peccatori. Ma rispondetemi nella vostra mente. Gesù era separato, e non ci sono dubbi, ma Gesù era isolato? Mai. Infatti guardate cosa dice la Scrittura in Luca 15. Era isolato, era separato dai peccatori, ma in Luca capitolo 15, al verso 1 e 2, dice: tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. I sacerdoti volevano offenderlo e pensavano di offenderlo dicendo: accoglie i peccatori e mangia con loro. Senza sapere, stanno facendo il più bello dei complimenti al Signore della gloria. Perché colui che è separato non è mai stato isolato. Colui che è separato, santo ed immacolato, non si è mai isolato. E così dobbiamo essere noi, fratelli. Sapete cosa succede oggi invece? Che noi non ci separiamo, ma ci isoliamo. E rimaniamo confinati nelle strette mura della nostra Chiesa, isolati nel nostro piccolo mondo di credenti, chiusi come i discepoli per paura nell'alto solaio, in quella stanza di sopra, impauriti di avere contatti con il mondo. No, fratelli, separati sì, ma non isolati. Perché, dice chiaramente il Signore, noi siamo luce del mondo e sale della terra. Signore, ci aiuti ad essere nel mondo, ma non del mondo. Qualcheduno ha detto: la barca deve essere sul mare. La cosa importante è che il mare non sia dentro la barca. La barca sul mare, ma non il mare nella barca. Perché se metti il mare nella barca, sai cosa succede? Signore, aiutaci ad essere sul mare e sul mare navigare per la tua lode e la tua gloria. Il pericolo dunque da evitare qual è? Quello di mischiarci, quello di confonderci, quello di scendere a livello con il mondo, quello di non avere più la distinzione che ci caratterizza, non avere più quella separazione che ci distingue. Gerusalemme doveva costruire le mura e le mura dovevano essere il segno di separazione. Il pericolo da evitare è questo, il pericolo del compromesso, il pericolo della unione. Signore, dacci la forza di rimanere distinti dal mondo, come un giglio fra le spine, come pecore in mezzo ai lupi. La Bibbia dice: io vi ho posto come pecore in mezzo ai lupi. Ci sono i lupi intorno a noi e noi siamo pecore, ma Dio si è ringraziato che queste pecore fanno fronte ai lupi. Gloria al Signore. Non a caso l'agnello di Dio vince il leone ruggente. E nel libro dell'Apocalisse chi vince? È l'agnello. L'animale più umile e debole vince tutti quanti, tutte le belve possibili ed immaginabili. Gloria al Signore. Abbiamo un piano da costruire, un pericolo da evitare. È interessante notare come questi qui, a un certo punto, visto che si sono sentiti rifiutati, cominciano a lottare. Mandano lettere, scrivono, accusano. E quando arrivano queste lettere a Ciro e agli altri, purtroppo le cose si inceppano. E per 10 lunghi anni il lavoro si ferma. Ora mi sono messo a riflettere e pensare. A volte il lavoro si ferma perché la paura sopraggiunge. Per 10 lunghi anni il lavoro si ferma, il tempio non viene edificato. E allora questi 50.000 che iniziano a fare? Cominciano a costruire le proprie case. Cosa dice poi Ageo? Vi ricordate la profezia? Bellissima, il rimprovero profetico. Voi costruite le vostre case, le rendete belle mentre la mia casa rimane in rovina? Destatevi, mettetevi a ricostruire. E il Signore manda una nuova effusione di Spirito Santo. E si rimettono a costruire. Perché? Perché Gesù ritorna, Gesù viene, Gesù deve nascere e ha bisogno del Tempio, ha bisogno di entrare in quel Tempio. Gesù, quando ha a pochi giorni, deve essere presentato nel Tempio, il Tempio deve esserci. Gerusalemme deve essere piena di persone, la nazione di Israele deve essere fondata nuovamente, Gesù deve nascere. E deve nascere da un israelita, deve nascere a Betlemme e tutto deve essere ritornare perfettamente come prima. E ci vuole la genealogia precisa, come il Signore aveva ordinato, quella genealogia precisa che viene da Davide. Non potevano costruire insieme, perché costruire insieme significava mischiare la genealogia, correre il rischio di inquinare la genealogia di Gesù, compromettere il piano di Dio. Fratelli, noi abbiamo un piano da difendere, un progetto da eseguire. Dobbiamo tutelare la parola del Signore, la santità di Dio. E noi dobbiamo impegnarci affinché il Signore mantenga santa la nostra vita. Ma nello stesso tempo, fratelli, Il tempio deve essere costruito, le mura di separazione devono essere edificate, ma le case devono essere ricostruite. Perché? Perché Gerusalemme deve essere piena, piena, piena di persone. E noi abbiamo bisogno della stessa cosa oggi. Dobbiamo evangelizzare, non isolarci, dobbiamo ogni giorno parlare di Gesù affinché la casa del Signore sia piena, piena di anime nuove. Vogliamo pregare come Rachele: Signore, dammi un figlio spirituale, dammi anime salvate. C'è un progetto da realizzare. Ce lo sentiamo nostro? Ti senti coinvolto? Ti senti partecipe in questo progetto? Questo piano lo senti il tuo? Ti senti chiamato a realizzare questo progetto da parte del Signore? Mi permetto la franchezza e credo che non c'è nessuno che si senta escluso. Ma chi è che sono gli esclusi? Sono i nemici. A te è dato il compito di edificare il Tempio, le mura e le case del Signore. Oh, Dio ci aiuti, ma evita il terribile pericolo di mischiarti con il mondo, di perdere la tua santità, di perdere il tuo sapore di sale, di perdere la tua luminosità di luce. Signore, aiutaci a non perdere la grazia che tu ci hai concesso. E infine, un progetto da realizzare, un pericolo da evitare, promesse da afferrare. Le promesse. Dio aveva fatto delle promesse. Abbiamo il tempo, ma la promessa più gloriosa l'abbiamo detto all'inizio: io manderò il mio spirito su ogni carne. Ageo, il profeta contemporaneo di Esdra e di Neemia, il profeta che predica a questa generazione nuova, questo profeta dice: verrà lo Spirito Santo come una pioggia scrosciante e pioverà e pioverà e pioverà su ogni carne, sui servi, sulle serve, sui figli e sulle figlie, e profetizzeranno e saranno ripieni dello Spirito Santo. Qual è questa promessa da afferrare? Fratelli, la promessa da afferrare è il battesimo dello Spirito Santo, chiamata la promessa del Padre. Ci crediamo? Questa promessa è per noi. Ci siamo stancati di chiedere la potenza dello Spirito Santo? Abbiamo smesso di chiedere il battesimo dello Spirito Santo? Da quanto tempo non parliamo in altre lingue? Da quanto tempo non gridiamo al Signore glorificando il Signore in altre lingue? Il Signore non è cambiato. E se la tua vita spirituale si sta spegnendo, il Signore possa rinnovare il tuo spirito per glorificarlo in altre lingue. Fratelli, la promessa del Padre è questa e non cambia. Afferriamo la promessa, perché riceverete potenza, e quando riceverete potenza dello Spirito Santo mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. La promessa del Padre ci attende, fratelli e sorelle. Io voglio incoraggiarti, anche se da tempo lo stai chiedendo, già lo Spirito Santo è nel tuo cuore, per quello tu credi che Gesù è il Cristo, è il tuo Salvatore. Tu sei il Tempio dello Spirito Santo, lo Spirito Santo già abita in te, perché nessuno può dire che Gesù è il Cristo, il Signore, se non per lo Spirito Santo. Tu lo dici perché hai lo Spirito Santo, ma ognuno di noi ha bisogno di una quotidiana unzione, una quotidiana unzione. Signore, donaci una nuova, fresca unzione di Spirito Santo. Alleluia! Un progetto da eseguire, un pericolo da evitare, una promessa da afferrare. La promessa è lì, è per noi, c'ha il nomiecino vicino. Il dono del Padre. Fratelli, il nostro generoso Padre ha fatto altrettanto. E questa sera la promessa è lì. E per te, credilo, credilo, è la parola del Signore che lo dice, è la Sacra Scrittura che lo afferma. In Corinzi dice: tutte le promesse di Dio hanno il sì in Cristo Gesù. E noi vogliamo afferrare, non perché lo meritiamo, ma perché Dio è un Dio d'amore, un Dio generoso, è un Dio meraviglioso. Ci ha fatto questo dono e noi vogliamo afferrarlo per fede. Vogliamo crederlo, fratelli, sorelle in Cristo. Vogliamo andare dinanzi a Lui con tutto il cuore. Perché? Perché abbiamo bisogno di eseguire il progetto, di evitare i pericoli. E la soluzione sta nella promessa del Padre. È lì la soluzione, per costruire bene e per vincere ogni insidia. Alleluia. Aggiungo solo un particolare. I nemici ci saranno sempre. A volte vengono con delle subdole seduzioni. Vengono come serpenti per ostacolarti. Costruiamo insieme. Che bella frase. Mettiamoci uniti. Sembra tutto bello e regolare. A volte così fa l'avversario. Ci propone delle accattivanti cose. Sapete il faraone cosa aveva detto a Mosè? Andate ad adorare il vostro Dio. Andate, lasciate qui i vostri bambini. Andate. Che dovete portare i bambini? Quelli schiamazzano, vi distraggono. Lasciateli qua. Voi andate, fate tutto quello che dovete fare, lasciate qui i bambini. Oppure lasciate qui le mogli. Mosè, sapete cosa rispose? Noi qui non lasciamo neanche le unghie, neanche le nostre unghie qui, perché ci separiamo da voi per sempre. E il Mar Rosso fu la separazione totale. E la Bibbia dice: farete quella strada e non la farete mai più a ritroso. Amen. Gloria al Signore, Dio ci aiuti ad essere separati. Però ricordiamoci, a volte viene come un serpente e quando quel metodo non riesce, verrà come un leone ruggente. E infatti, se leggete il proseguo della storia, questi nemici di lì a poco cambiano sistema e poi iniziano degli attacchi frontali, diretti, senza maschere, senza più sotterfugi. Ma chi ha la promessa del Padre? Chi ha lo Spirito Santo va avanti e non si ferma. Forse rallenta, forse a volte si scoraggia, ma quando cade si rialza e si rimette a costruire. E così farai tu per la gloria del Signore Gesù Cristo, benedetto in eterno. Preghiamo il Signore insieme.